Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti. In questa sede non c'è necessità di presentare il professor Paolo Ricca, che è già stato nostro ospite anni fa, sarà la terza volta che viene tra noi, quindi rinnova una gioia averlo tra noi e ci fa onore con la sua competenza e con la grande e lunga esperienza. Il professore appartiene alla comunità valdese, una comunità riformata italiana che ha il suo baricentro in Valle Pellice, dove il professore è nato qualche anno fa. Poi ha condotto i suoi studi superiori, il classico, a Firenze. Si è addottorato alla Facoltà Teologica Valdese Romana e ha conseguito il dottorato con un illustre teologo esegeta, di cui sarei dovuto essere anch'io allievo se in quell'anno che ottenni contemporaneamente due borse di studio del Ministero degli Esteri non avessi optato per la Sorbona invece di Basilea, proprio per lavorare con Kuhlmann. E il dottorato che il professore conseguì fu a Basilea, dove insegnava il grande esegeta Oscar Kuhlmann, uno dei più grandi esegeti del Nuovo Testamento del secolo scorso. Poi ovviamente iniziò anche per il professore la carriera accademica all'interno della Facoltà Teologica Valdese, che sta a Roma. Il professore, per limiti di età, ha cessato dall'insegnamento alla Facoltà Teologica Valdese, ma la sua esperienza e soprattutto la sua sapienza arricchitasi in questo lungo periodo è oggi, per così dire, profusa nelle facoltà teologiche cattoliche, in modo particolare nel Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo, che è la sede mondiale dell'Ordine Benedettino, dove il professore appunto insegna tematiche legate alla storia del cristianesimo antico, un po' in sintonia col maestro Kuhlmann. Questa sera Paolo Ricca seguiterà sull'itinerario aperto da professoressa Felici la scorsa settimana, ossia ci parlerà del ruolo che questo gruppo riformato italiano, che ha le sue origini nel XIII secolo, il gruppo dei Valdesi, i riformati Valdesi, si sono collocati all'interno dell'esigenza della riforma che si stava muovendo agli inizi del Cinquecento, in quel clima che ci è stato appunto presentato dalla professoressa Felici la scorsa settimana. Quindi adesso io do con molta soddisfazione la parola al professor Ricca, che ci intratterrà sul ruolo dei riformati valdesi all'interno della grande riforma del Cinquecento.
Prego, professor. Grazie per l'invito anzitutto e per il tema, perché è la prima volta che mi viene chiesto, in questo anno giubilare della Riforma protestante, perché come sapete sono 500 anni, si festeggia quest'anno il 500° compleanno della Riforma protestante, che la si fa iniziare convenzionalmente con la famosa affissione delle 95 tesi di Lutero il 31 ottobre 1517, stavo già pensando ai valdesi, 1517, 2017, 500 anni, e effettivamente anche in Italia mi è stato chiesto e mi è chiesto continuamente di parlare a destra e a sinistra della riforma protestante, ma questa è la prima volta che mi viene chiesto di parlare non della riforma protestante, ma del rapporto tra i valdesi e la riforma protestante. nessun altro fino a oggi, quindi è un merito e sono veramente grato per questo. Ma c'è un altro motivo di gratitudine, che è questo. Verona è la città dove per la prima volta i valdesi sono stati scomunicati, e cioè nel sinodo di Verona del 1184,
presieduto
dal Papa Lucio III, vi leggo perché vale la pena di leggere quello che questo sinodo, dunque era un sinodo regionale, la scomunica definitiva ebbe luogo qualche decennio dopo, nel 1215, al quarto concilio lateranense, quella fu quella definitiva, però era stata anticipata proprio qui a Verona, che condannò quelle che vengono chiamate le sette laicali, tra le quali il sinodo menziona espressamente, oltre ai catari e ai patarini, anche, cito, coloro che con falso nome si definiscono in modo menzognero gli umiliati o i poveri di Lione. I poveri di Lione sono i valdesi, i quali si definiscono poveri con falso nome in modo menzognero. Allora, qual è il giudizio del sinodo di Verona su questi valdesi? Sentite qua. Essi hanno l'ardire di predicare in pubblico e in privato senza l'autorità ricevuta dalla sede apostolica o dal vescovo del luogo. Cioè, cito ancora, rivendicano per sé l'autorità di predicare. Su queste sette il sinodo decreta, cito, perpetua scomunica. Ora voi capite che per me, che sono valdese, non è una piccola emozione, ma anche profonda, poter parlare proprio qui a Verona dei valdesi, del loro rapporto con la Riforma, grazie al vostro invito, dopo 833 anni in questa città dove i valdesi furono scomunicati. Voi mi avete invitato. I valdesi di allora furono scomunicati. Vedete la differenza? È grande. Ecco perché sono un po' emozionato. Si potrebbe dire che è quasi un miracolo che un valdese, su invito della città di Verona, mettiamola così, anche se in realtà sia un invito vostro, dove fu colpito da scomunica perpetua 833 anni fa, parli oggi liberamente ai veronesi. Si vede che quella scomunica non era così perpetua come immaginava quell'antico sinodo di Verona. Ma è tempo che io affronti il tema che mi è stato affidato, il ruolo della riforma valdese nella grande riforma del Cinquecento. Come avete sentito, chi mi ha invitato, chi ha formulato il tema della serata, attribuisce al valdismo medioevale, sorto intorno al 1175, attribuisce a questo movimento la qualifica di riforma. Il tema è il ruolo della riforma valdese. Nella storiografia corrente, tradizionale, il movimento valdese e altri movimenti analoghi, affini e contemporanei, di solito accomunati nella qualifica di eresie medievali, di solito, dico, dei valdesi si parla come di un movimento pre-riformatore, cioè insieme ad altri movimenti come quello dell'inglese Wycliffe o del boemo Giovanni Hus, sono considerati precursori della riforma, ma non propriamente riforma, precursore, perché la parola riforma è riservata, per così dire, a quella del Cinquecento, di Lutero, Calvino, eccetera. Quindi vengono di solito qualificati come pre-riforma, una specie di introduzione, di preparazione, di avvio, ma non ancora veramente riforma. Invece gli organizzatori, insomma, i responsabili che mi hanno invitato, hanno applicato al movimento valdese la qualifica di riforma. Bene, c'è uno storico illustre, un grande storico italiano, che ora defunto, Ernesto Buonaiuti, autore modernista, un sacerdote, uno dei pochissimi, dei 10-11 professori universitari che hanno rifiutato di sottoscrivere il giuramento fascista, perdendo la cattedra per questo motivo. Uno era Ernesto Buonaiuti, per dirvi anche la qualità morale, la statura intellettuale di quest'uomo. Bene, Ernesto Buonaiuti, in un'opera intitolata Pietre miliari nella storia del cristianesimo, applica anche lui ai valdesi, ma non solo ai valdesi, a Valdo di Lione. Valdo era originario della città francese di Lione. A Valdo di Lione, a Francesco di Assisi e a Gioacchino da Fiore applica la categoria comune di riformatori. Dice una triade di testimoni cristiani che hanno dato vita a quella che Buonaiuti chiama la prima riforma della cristianità occidentale, rispetto alla quale quella di Lutero, Calvino e compagni è la seconda riforma. La prima riforma è proprio questa di Valdo, Francesco e Gioacchino. E perché Buonaiuti applica questa categoria della riforma a questi tre personaggi? Perché tutti e tre, sia pure in forme e con contenuti parzialmente diversi, si sono rifatti tutti e tre direttamente all'Evangelo, e per di più all'Evangelo, come diceva Francesco, sine glossa, senza commento. Pensate, nel 1200 senza commento voleva dire mettere tra parentesi tutta la scienza accademica delle grandi università che erano state fondate proprio per lo studio della Bibbia, per lo studio della teologia. Tutto messo tra parentesi, sine glossa, vuol dire senza commento. Il testo, nella sua nudità, semplicità, limpidezza, autenticità, quello mi interessa. Non mi interessa il tuo commento. Quello vincola la mia fede. Quello, quella parola nuda, è quella che determina, appunto, che cosa? La riforma, il rinnovamento radicale, la svolta, la svolta. Ecco perché effettivamente la parola riforma non è eccessiva, ed è proprio vero che sia Francesco, sia Valdo e sia a modo suo Gioacchino da Fiore, che ha soprattutto curato, diciamo così, l'interpretazione della storia in prospettiva apocalittica, ha studiato l'Apocalisse, il valore, il senso dell'Apocalisse nella storia dell'umanità, ecco che tutti questi movimenti elevano la Sacra Scrittura a norma superiore, a parola autorevole, più autorevole di qualunque altra, sia da parte della Chiesa, sia da parte dell'autorità politica. Per questo motivo, per questo porre la Sacra Scrittura direttamente, attingere direttamente dalla Scrittura la forza del rinnovamento, per questo effettivamente la parola riforma è corretta, è ben adoperata, e quindi la vogliamo onorare. Naturalmente questa parola biblica emancipa la comunità cristiana dalla sudditanza a qualunque altra autorità e libera anche dalla legge, dalle leggi ecclesiastiche, eventualmente anche dalle leggi civili, diventa quello che l'Apostolo Giacomo chiama la legge della libertà, la parola che libera, la parola che libera. Questa libertà non fu tollerata al tempo, questo appunto Valdo è stato scomunicato. Francesco non è stato scomunicato, se ci sarà tempo vi spiegherò perché, ma le premesse per la scomunica c'erano tutte. Ma non è il mio tema, non è il mio tema questa sera, ma nel dibattito possiamo anche venire su questo punto molto importante. Io devo parlare dei Valdesi e allora suddivido l'esposizione in tre parti. Che cosa era il valdismo originario? Primo. Due. Che cosa è diventato nel tempo? Perché prima di aderire alla riforma protestante nel 1532 sono passati 350 anni. Ecco, allora che cosa è successo in questo periodo? Nel XV secolo il valdismo non era più esattamente quello che era all'origine. E terzo punto, che cosa è successo con l'adesione alla riforma? Questa è l'architettura della esposizione e cominciamo dunque. Che cos'era il valdismo originale? Io lo riassumo in tre frasi, due in latino, ma è il latino che tutti comprendiamo senza difficoltà, e una terza frase che è in italiano e che sono queste frasi. Prima frase: nudi nudum Christum sequentes. I Valdesi seguono nudi un Cristo nudo. Prima frase. Seconda frase: libere predicare. Predicare liberamente. Terza frase: i Valdesi sono coloro che nella Chiesa romana, nella Chiesa romana, non fuori, disprezzano la donazione di Costantino. Poi spiego tutto. Perché uno dice cosa c'entra? No, c'entra. C'entra, Costantino c'entra. Dunque, allora cominciamo dall'inizio. Nudi nudum Christum sequentes. Questa frase l'ha scritta un monaco irlandese. Quando i primi Valdesi sono andati a Roma intorno al 1180, 81, 82, cioè pochi anni dopo, a chiedere il permesso di predicare, perché erano laici, era un movimento di laici esattamente come Francesco d'Assisi. Era laico, voleva essere laico. Cioè, tutto questo, gli altri, i Patarini, tutta questa gente qua, era il risveglio del laicato cristiano dopo un sonno millenario, durante il quale ai laici cristiani era stata tagliata la lingua. Tagliata la lingua. Sei laico, stai zitto. Sei ecclesia discens, la chiesa che impara. Io pastore, io prete, io vescovo, io papa sono la ecclesia docens, la chiesa che insegna. Tu impari, impari tutta la vita, sei un ripetente, oltretutto. Non solo devi star zitto, ma devi anche ripetere eternamente.
E la serie vai e studia.
Vai a studiare. Va bene, dunque, allora i laici appunto non potevano predicare, non potevano predicare, non potevano parlare, dovevano imparare, dovevano star zitti, sono studenti ripetenti per tutta la vita. Va bene. Allora, questi valdesi, che erano laici, vanno a Roma per chiedere il permesso al Papa di predicare. Lì incontrano un monaco irlandese, c'è tutta una storia, ora non abbiamo il tempo di raccontarla, anche abbastanza divertente, ma lasciamo perdere. A un certo punto questo qua descrive i valdesi e nella descrizione erano poveracci vestiti di lana, eccetera, eccetera, che era la cosa dei poveri allora, il vestito dei poveri, e termina con questa frase: seguono nudi un Cristo nudo. Che cosa vuol dire? Vuol dire due cose sostanzialmente. Il Cristo nudo ovviamente è il Cristo povero. E qui, allora, seguono nudi un Cristo. Se Cristo è nudo, io come cristiano devo essere anche nudo. Cioè, il cristianesimo è la riproduzione in comunità di quello che è stato Cristo.
La sequela.
La sequela, esattamente, la sequela, nel senso letterale del termine. Cristo era nudo, anch'io sono nudo. Se sono cristiano devo essere seguace di Cristo, e cioè nudo. Cioè povero, naturalmente, vuol dire quello. Senza niente, senza aiuti, senza base materiale. Quindi il cristianesimo interpretato come sequela di Cristo, appunto, ma come imitazione, cioè riproduzione. Quello che è stato Cristo nella vita, quindi c'è tutto il discorso importantissimo del significato salvifico della vita di Gesù, no? Non solo della morte, su cui si insisteva, giustamente si insiste, la morte di Gesù, luogo di salvezza, sì, d'accordo, ma la vita è importantissima, ecco. Anche la vita salva, nel senso che salva da una vita vuota, da una vita sbagliata, da una vita deviata, proprio perché tu sei portato a identificarti con quel tipo di esistenza vissuta da Gesù. Questo è appunto il Cristo nudo, il Cristo povero. Naturalmente in tutti questi movimenti, queste cosiddette eresie medievali, che Cristo fosse povero era un assioma assoluto. Quando un papa, che era Giovanni 22 o 23, siccome naturalmente la Chiesa era ricca, lo è anche oggi, no? Allora, il Cristo povero e la Chiesa ricca non va molto bene, no? Non si combinano le cose. E allora questo Papa, io lo posso anche capire, non aveva neanche tutti i torti. Lui ha avuto la malaugurata idea di scrivere una nota, una bolla, qualcosa del genere, in cui sosteneva che non era vero che Cristo era povero. E come motivata? Dice: ma intanto Giuda aveva la cassa, dunque c'erano dei soldi, anche se lui era ladro, eccetera, eccetera, però dei soldi c'erano. Poi dice Gesù era un rabbino. Ora, un rabbino sarebbe, si direbbe oggi, middle class, cioè un insegnante, non proprio insomma, classe media, media bassa, ma non proprio poveraccio, diciamo così. E questo Papa, un po' per giustificare il fatto che la Chiesa non era proprio povera, ha avuto questa malaugurata idea, suscitando le ire, diciamo, gli improperi più alti. Pensate che la qualifica del Papa anticristo, sapete chi la fu? Non è Lutero, sono i fraticelli, cioè i francescani radicali, i quali hanno detto: se il Papa afferma che Cristo non era povero, è l'anticristo. Cioè, questa povertà di Cristo è considerata la nota ecclesiae, come si dice, cioè la caratteristica fondamentale, una delle caratteristiche fondamentali. La Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica e povera. Se non è povera, non è Chiesa. Questo era il discorso anche di questi qua. Seguono nudi un Cristo nudo. Quindi è un tema profondo, ora noi non possiamo approfondirlo di più, ma soltanto per darvi un'idea dell'importanza di queste cose. E il secondo, però c'è un secondo motivo, una seconda lettura possibile e necessaria di questa, di questo termine del Cristo nudo. Chi è il Cristo nudo? Il Cristo nudo è il Cristo non vestito con i panni della tradizione teologica successiva. Cioè il Cristo nudo è come quando uno nasce, un bambino che nasce è nudo. Quando nasci sei nudo. Ecco, è Gesù come era all'origine, non come è diventato attraverso la riflessione teologica, l'elaborazione dei dogmi, eccetera, eccetera, che hanno costruito un Cristo che non è più nudo. Non è più nudo. È vestito con i panni dei dogma, per non dire altro. Io mi ricordo l'enorme impressione che ho provato, una specie di fremito interiore, quando a Ravenna, mi sembra che fosse a Ravenna, ho visto un Cristo vestito da legionario romano. Da legionario romano. Con tutte le insegne, tutte le caratteristiche. Dunque, ecco, questo è il Cristo non nudo, vestito dalla tradizione in una maniera o nell'altra, o con il dogma, o con l'ideologia militare della conquista del mondo in nome della fede cristiana, tutto quello che volete, ma non è più il Cristo nudo, quello come è nato. Questo dunque è la prima caratteristica dei valdesi, seguono nudi un Cristo nudo. La seconda caratteristica invece è libero predicare, predicare liberamente. Questo è il tratto distintivo del movimento valdese, come del resto del movimento francescano, perché che cosa faceva Francesco? Non faceva altro che predicare, anche agli uccelli, anche ai lupi, anche alle allodole, anche ai pesci, ma predicava a tutti. Movimento di predicazione, questo è anche la caratteristica tipica, saliente, distintiva del movimento valdese medievale, la predicazione e in modo particolare la libertà di predicazione, che è il riflesso della libertà della parola di Dio. La parola di Dio non è incatenata, dice l'Apostolo Paolo, è libera, come lo Spirito di Dio soffia dove vuole, è libero. E allora il riflesso ecclesiale della libertà della parola di Dio è la libertà della predicazione. Che cosa vuol dire una predicazione libera? Che cosa voleva dire allora, naturalmente? Che cosa volle dire per i Valdesi? Libera predicazione. Libera anzitutto dal mandato, dall'incarico, dall'autorizzazione ecclesiastica, vescovile. Quando Valdo si incontrò con il vescovo di Lione e il vescovo di Lione gli disse: caro amico, sei molto simpatico, ma sei ignorante. Primo, non sai il latino. Secondo, non hai studiato teologia. Che cosa puoi andare a predicare? E poi per di più sei laico. Fatti monaco, fatti sacerdote. Studia la teologia, studia il latino e poi potrai predicare. Così gli ha detto io. Ma sapete cosa ha risposto Valdo? Ha risposto come l'Apostolo Pietro al Sinedrio: è meglio ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Io mi sento chiamato da Dio, non posso fare altrimenti che obbedire a questa chiamata, anche se tu, che pure sei vescovo, mi dici che non lo posso fare, ma Dio mi dice che lo devo fare, e quindi obbedisco a Dio. Quindi libertà dal mandato, dall'autorizzazione, dall'incarico del vescovo o in generale della Chiesa. E quindi libertà dal monopolio clericale della predicazione. Appunto, quello che dicevo poco fa, dal monopolio della ecclesia docens, cioè vescovi, papi, preti e monaci. Loro possono parlare, io laico no. Ma Dio mi ha dato una bocca, Dio mi ha dato una fede, Dio mi chiama. Vabbè, lo dici tu, sì, lo dico io, mi chiama. Capito? Quindi viene meno il monopolio della parola al clero. La parola di Dio viene socializzata. La parola di Dio è della comunità cristiana. Chi si sente chiamato, parli. Sono cose grosse, ma non è tutto qua. Libertà da una comprensione, diciamo, statica della religione, centrata su che cosa? Centrata o sul santuario. Che cos'è il santuario? È il luogo in cui o la Madonna o qualche santo o qualcuno è apparso, in cui Dio si è manifestato in qualche modo in quel luogo lì. Allora costruiamo un santuario e ci diamo appuntamento lì, perché lì Dio è presente in una maniera speciale. Ecco il significato del santuario. Oppure la Chiesa. Perché la Chiesa? Ma perché nella Chiesa c'è il tabernacolo, nel tabernacolo c'è l'ostia, che è la presenza del Signore, e quindi io vado lì e lì incontro il Signore. Questo è, diciamo, questa visione della religione come in cui la presenza di Dio è localizzata in qualche maniera. Invece qui c'è un'altra visione, e cioè la visione di una parola di Dio in movimento. L'itineranza, la predicazione itinerante. Francesco era sempre da un'altra parte. I vescovi erano disperati perché non sapevano mai dov'era. Questa invenzione, che pare che sia stata dei catari veramente, i primi, l'invenzione della predicazione itinerante, come era quella di Gesù, dove ha anche predicato occasionalmente in una sinagoga, occasionalmente nel Tempio, ma il 90% della predicazione di Gesù avviene per strada, avviene nelle case, avviene negli incontri pubblici, eccetera. Cioè è itinerante, è la parola di Dio che si muove. Non sei tu che devi andare al santuario, che devi andare in chiesa, eccetera, ma è la chiesa che viene da te. È Dio che viene da te, la parola si muove e ti incontra là dove sei. Nella casa, per strada, nella fiera, nel mercato, lì arriva la parola di Dio. Una dislocazione, una delocalizzazione, come si usa dire oggi, straordinaria, formidabile, nuovissima. Nuovissima, non era mai successo nei secoli precedenti, perché anche i grandi eremiti, i grandi cose, si ritiravano nella foresta e sparivano, oppure andavano nel deserto, e tanti saluti, a meno che tu li vai a trovare nel deserto, tu li vai a trovare nel bosco, nella foresta, per ricevere qualche istruzione, qualche consiglio buono. È sempre ancora il fatto che tu ti muovi verso. Invece qui è il contrario, è Dio che si muove verso di te. Quindi una grande novità, una grande novità. Poi, naturalmente, tutto ciò significa anche che la parola è libera rispetto ai tempi liturgici, cioè messa ore 11. Allora alle ore 11 tu vai e c'è il prete che predica. Cioè alle ore 11 e 20 il prete, capito? Cioè è legato a una ritualità. Benissimo. Ma qui è una cosa che non è legata ai tempi liturgici, non è legata ai luoghi sacri consacrati per il culto, che sia appunto il santuario, che sia la chiesa. Qualunque momento della giornata è buono, della notte, eccetera, non c'è più orario, capito? È tutto un altro modo di concepire e di vivere la predicazione. E poi libertà anche dal monopolio maschile. Guardate, io stesso mi sono stupito quando ho scoperto, facendo fare una tesi a una studentessa della facoltà di teologia che è andata a Parigi e ha trovato delle fonti interessantissime, io pensavo che la donna, anche nella comunità valdese, la donna predicasse sì, ma in casa, in famiglia. E invece no, e invece no. Questa studentessa ha trovato documenti chiarissimi in cui, da cui risulta che per circa 100 anni, un secolo circa, nei Valdesi c'era anche la predicazione itinerante femminile, cosa assolutamente incredibile quasi, tanto incredibile che dopo 100 anni è finita. È finita, non ha resistito di più, però il fatto stesso che ci sia stato, beh, mi sembra una cosa veramente straordinaria, la libertà dal monopolio maschile della predicazione, anche le donne. E poi la libertà dalla gabbia del latino, perché anche questo Valdo, una delle cose più importanti che ha fatto è quello di far tradurre la Bibbia, pezzi dell'Antico Testamento e tutto il Nuovo Testamento, nella lingua del popolo, nella lingua occitana, quella del sud della Francia. Purtroppo non abbiamo più quella Bibbia, ma è stata una cosa straordinaria. Cioè la gente finalmente sentiva Gesù parlare la sua lingua, non più il latino che nessuno capiva, ma Gesù parla occitano, l'apostolo Paolo parla occitano, Giovanni, Isaia parla occitano. Ma voi capite, una rivoluzione culturale incredibile, di una portata straordinaria. Noi non ci rendiamo più conto, ci sembra tutto ovvio, ma non era, era una novità straordinaria. E poi, come già ho detto, infine, la libertà dalla glossa, capisci, dal commento. Perché? Ma perché Francesco ha capito, io dico Francesco, potrei dire Valdo, è la stessa cosa, perché erano gemelli dal punto di vista spirituale. Che cosa ha capito Francesco? Ha capito che la glossa, tante volte, non dico sempre, ma tante volte, sapete che cos'è la glossa? È l'interpretazione che tu dai della parola di Dio per addomesticarla, per renderla tale che non ti fa più male, che non sei più obbligato a convertirti. Un'interpretazione tale che tu dici, ah vabbè, allora sono abbastanza cristiano, così come sono, va bene. Cioè, la famosa spiegazione ideologica della parola di Dio, che vuol dire che tu spieghi la parola di Dio in maniera che tutto resti com'è. Tutto sia confermato. Mentre la parola di Dio tende a rovesciare, a cambiare, a trasformare, a rivoluzionare. E allora, siccome Francesco aveva capito il ruolo ideologico della glossa accademica, universitaria, della grande teologia, che alla fine è lì al servizio dell'esistente, al servizio delle situazioni che esistono in quel momento, quindi una funzione di conservazione dell'esistente. Francesco, avendo capito quello, dice no grazie, sine glossa, tientela per te, la tua spiegazione. Io corro il rischio, sapete qual è l'altro rischio? È il fondamentalismo. Preferisco correre il rischio del fondamentalismo, cioè di prendere alla lettera la lettera biblica, preferisco correre questo rischio che far manipolare con la tua glossa la parola di Dio. Sono cose grosse. Allora, come capite, questo libero predicare, queste libertà collegate alla predicazione sono effettivamente rivoluzionarie. E i Valdesi hanno pagato caro questa rivoluzione, sono stati scomunicati, ma essere scomunicati oggi non fa male a nessuno, ma allora essere significava arresto, processo, galera, rogo. Quanti martiri, pagato caro, la libertà costa cara. Allora uno dice, ma come hanno potuto sopravvivere questi Valdesi? Sapete come? Entrando in clandestinità. I Valdesi sono vissuti per 300 anni clandestinamente. Faccio un paragone che non c'entra niente, ma tanto per far capire. Come le Brigate Rosse. Chi era brigatista? Non si sa, ma questo è un impiegato modello, per dire, è un impiegato modello. Questo è un operaio dei migliori che abbiamo. Un brigatista, clandestino, clandestinità. I Valdesi hanno scelto la clandestinità, naturalmente molti erano ugualmente catturati, quindi processati, molti martiri, eccetera, eccetera, però attraverso la clandestinità, cioè la domenica andavano a messa per apparire cattolici, insomma, e poi avevano privatamente nelle case nelle loro riunioni e coltivavano la loro pietà e la loro cosa. Libere predicare. E il terzo punto di questo profilo dei Valdesi medievali è quella frase pronunciata da un vescovo, anche lui, un vescovo, perché i Valdesi a un certo punto hanno anche avuto alcuni vescovi, e uno di questi, che si chiamava Federico Reiser, che fu bruciato a Strasburgo intorno al 1450 insieme a una sorella in fede, anche lei valdese, è questo vescovo Reiser che dice che i Valdesi sono coloro che nella Chiesa di Roma, cioè i Valdesi avevano ancora l'idea di appartenere comunque, sia pure in posizione critica, di appartenere comunque alla Chiesa di Roma, però disprezzano la donazione di Costantino. Che cos'è questa donazione di Costantino? Lo sapete, credo, è un falso della curia romana dell'VIII secolo. Ma questo si è capito tardi con Lorenzo Valla, che ha fatto un'analisi filologica del documento e ha detto questo latino non è il latino del tempo di Costantino, e difatti era di 5 secoli più tardi. Ecco. E così Lorenzo Valla ha scoperto che era un falso della curia romana, con la quale la curia romana voleva accreditare la tesi secondo cui Costantino, quando ha lasciato Roma e si è trasferito a Costantinopoli, ha ceduto al Papa, Papa Silvestro, che cosa gli ha ceduto? Il potere temporale, cioè quel potere temporale che ho esercitato io fino ad oggi te lo do e me ne vado a Costantinopoli. Questo è la donazione di Costantino, cioè la donazione del potere temporale a Papa Silvestro, il quale l'ha accettata. Allora, è un falso, ma questo serviva alla Chiesa per giustificare che cosa? Per giustificare lo Stato Pontificio, quello che diventerà lo Stato Pontificio, cioè il fatto che la Chiesa rivendicava a quel tempo anche la gestione del potere temporale. La spada che rappresentava il potere temporale appartiene alla Chiesa, la Chiesa la cede in gestione al re, all'imperatore, ma è lei che è la proprietaria, e l'imperatore, il re, il principe deve esercitare il potere temporale secondo le direttive della Chiesa. Questo è sostanzialmente. Allora, i Valdesi dicevano che quando Silvestro, il Papa Silvestro, ha accettato la donazione di Costantino, la Chiesa è defunta. Dicevano loro, la Chiesa è defunta, deficit ecclesia, è defunta, è morta, è finita, perché la Chiesa ha un compito spirituale, eccetera, ma non ha un compito di governo temporale. Ecco. Allora, i Valdesi erano, lo dico con un aggettivo moderno, anticostantiniani, cioè criticavano la Chiesa politica, politicizzata, diciamo così. E dunque questa è l'altra caratteristica, l'ultima di queste qua, di questi Valdesi medioevali, i quali peraltro avevano già intuito, anzi affermavano apertamente, che secondo loro Pietro non era mai venuto a Roma, e quindi non era vero che il Papa, che il Vescovo di Roma era successore di Pietro, non era vero, e dicevano no, il Papa non è successore di Pietro, è successore di Costantino, appunto, perché ha accettato la donazione di Costantino, di gestire lui direttamente anche il potere politico, il potere temporale. Questa era la prima parte. La seconda sarà molto più breve, la terza ancora di più. Che cosa è successo? Questo era il valdismo medievale, a grandi tratti naturalmente, all'origine. Dunque, un movimento molto interessante su cui si potrebbero fare tante considerazioni, ma non c'è tempo. Vengo alla seconda parte. Che cosa è successo nel frattempo? Cioè, praticamente nei secoli 14 e 15 sono successe sostanzialmente due cose. La prima è questa, che mentre il valdismo medievale era interessato unicamente a rinnovare la vita della Chiesa, la vita morale della Chiesa, e interessato alla predicazione, che era fondamentalmente la predicazione del sermone sul monte, sulla montagna di Gesù, Matteo 4, 5, 6 e 7 e Matteo 10, la predicazione itinerante. Allora, ma non erano interessati, non si occupavano ad esempio dei sacramenti. Per i sacramenti loro dicevano: vai pure, adopera pure i sacramenti che la Chiesa offre, perché appunto erano nella Chiesa, non è una cosa fuori, assolutamente, erano nella Chiesa, un movimento di dissenso, si direbbe oggi, per certe cose, come abbiamo visto, molto importanti, ma pur sempre appartenenti alla grande Chiesa dell'epoca. Ecco. Allora, all'inizio i sacramenti li vai a prendere dal prete, ma a un certo punto, appunto nel XIV-XV secolo, abbiamo delle testimonianze che dimostrano che invece i valdesi cominciavano a celebrare in proprio i sacramenti e quindi prendevano le distanze, da questo punto di vista, dalla grande Chiesa. Cioè praticamente diventavano sempre più Chiesa nella Chiesa, potremmo dire. E difatti abbiamo un bellissimo documento che dimostra che cosa? Dimostra che i valdesi nel 400, nel 300, 400, celebravano una santa cena. Una santa cena col pane, col vino e con il pesce. Abbiamo dei documenti dell'Inquisizione, tutti i nostri documenti sono dell'Inquisizione, non abbiamo altre fonti che quelle. Documento dell'Inquisizione che descrive, un valdese sotto processo descrive questa con il pesce. E la cosa naturalmente è molto curiosa, è molto interessante, perché il pesce ricorda, si capisce anzitutto, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che è una specie di profezia del banchetto messianico, ma anche il fatto che, come ricordate nell'Evangelo di Giovanni, Gesù risorto mangia con i discepoli pesce arrostito. E secondo l'Evangelista di Luca, quando Gesù risorto si presenta nel gruppo dei dodici e dicono, e allora si spaventano, dicono: è un fantasma. E Gesù dice: no, non sono un fantasma. Avete qualche cosa da mangiare che vi dimostro che non sono un fantasma? Che cosa tirano fuori, diciamo, dal frigorifero, per modo di dire? Tirano fuori pesce. Cioè il pesce è il cibo del risorto, stranamente. Il cibo del riso. E quindi che cosa significa? Significa che la cena non è soltanto memoriale della morte, ma è anche incontro col Cristo vivente. Quindi, come vedete, c'è nel valdismo della seconda parte del Medioevo, XIV, una elaborazione teologica e una consapevolezza, diciamo così, sacramentale, che all'inizio non c'era. Questa è la prima novità. E la seconda novità era che, mentre all'inizio il movimento valdese non si occupava di dottrina, perché la sua il suo desiderio era semplicemente quello di rinnovare la vita della Chiesa, come anche Francesco, la vita apostolica, ecco. Loro dicevano praticamente: ma la Chiesa dice che è apostolica. Noi diciamo: è apostolica per la dottrina, sì, ma non per la vita. la vita della Chiesa non è apostolica e noi ora vogliamo dimostrare alla Chiesa quella che può essere una vita apostolica. Questo è il senso di questi movimenti. Quindi l'interesse non era la dottrina va bene, non c'è da dire, era la vita. Però pian pianino, attraverso la lettura assidua, appassionata della Bibbia, hanno cominciato anche i valdesi del 400, del 500, hanno cominciato a vedere che certe dottrine non c'erano nella Bibbia. E così, ad esempio, in modo particolare, il purgatorio. Mettono in discussione l'esistenza del purgatorio, con tutte le sue conseguenze, la preghiera per i defunti, le messe per i defunti, eccetera, eccetera, eccetera. Mettere in discussione il purgatorio a quel tempo aveva delle conseguenze enormi. E un'altra cosa, cominciano a dubitare della transustanziazione. Abbiamo dei documenti che rivelano anche questo dubbio, non una elaborazione enorme, ma qualche cosa. Come, appunto, l'ho già detto, la venuta di Pietro a Roma e quindi la dottrina della successione di Pietro nel Papa, ecco. Cioè, e così altre cose, ora non abbiamo tempo, per dire che c'è questo sviluppo di un interesse dottrinale che all'inizio non c'era per niente. E vengo all'ultima parte velocemente. Che cosa è successo quando nel 1532 i valdesi hanno aderito alla riforma, chiamiamola svizzera, cioè non alla riforma luterana, alla riforma, non possiamo dire calvinista perché Calvino nel 32 non era ancora in pista, Farel, Zwingli, insomma, comunque diciamo la riforma svizzera, Strasburgo anche, Ecolampadio a Basilea, insomma. Vabbè. Allora, che cosa è accaduto? Io lo dico con una battuta: una morte e una risurrezione. Una morte, perché il movimento valdese, così come era, la riforma protestante l'ha azzerata, azzerato, senza dialogo. Cioè, il dialogo c'è stato, ma unilaterale, cioè allora elenco soltanto perché è tardi. Elenco. I valdesi medievali, siccome i valdesi seguivano il sermone sul monte, allora uno delle norme del sermone sul monte è il rifiuto del giuramento. Non giurate per niente, il vostro sì sia sì, il vostro no sia no. I valdesi non giuravano, che aveva delle conseguenze politiche importantissime, ma non c'è tempo di spiegare. I riformatori hanno detto: ci sono situazioni, ad esempio in un tribunale, in cui è lecito giurare, mentre i valdesi, quindi quella caratteristica, i valdesi non giuravano per niente, sparisce. I valdesi identificavano prestito a interesse e usura. Cioè, per loro, come per il Medioevo, e anche Lutero la pensava così, ogni prestito a interesse è usura, l'usura è un furto e quindi un cristiano non presta a interesse. I riformatori dicono: non tutti i prestiti a interessi sono usura e quindi sparisce anche quello. I valdesi, a motivo della predicazione itinerante, praticamente praticavano, i predicatori praticavano il celibato. Erano celibi perché non potevano avere famiglia, erano sempre in giro. Quindi avevano una certa considerazione positiva del celibato e della verginità. I riformatori hanno detto: né celibato né verginità, se vuoi sì, ma non che abbiano valore particolare. La povertà era una caratteristica del valdismo medievale e in tutta la sua storia, almeno la povertà del predicatore. La riforma dice: no, il predicatore, se è solo, può anche essere povero, ma se ha famiglia non deve essere povero, non deve neanche essere ricco, ma non ha più senso perché deve mantenere la famiglia e quindi deve avere uno stipendio. Ecco. La clandestinità che aveva caratterizzato, no? No, se tu credi qualche cosa devi non solo viverla interiormente ma anche dirla pubblicamente. I valdesi abbandonano la clandestinità e da quel momento la loro storia è diventata molto più insanguinata di quella che era stata nel Medioevo, perché si capisce, era più facile. Ora loro dicevano apertamente quello che erano, non si mimetizzavano più, non andavano più a messa la domenica, eccetera, e quindi abbandonano la, e quindi la loro posizione diventava pubblica, naturalmente con un significato bello, importante, però con dei costi terribili. Ci sono delle intere comunità valdesi che sono state annientate, sterminate. In Calabria avevamo tante comunità, tutto distrutto dall'Inquisizione, dei veri genocidi. La confessione auricolare, i valdesi praticavano con i loro predicatori itineranti, praticavano la confessione e la confessione auricolare, anche questo viene, eccetera. Insomma, ora non voglio allungare ancora l'esempio, ma praticamente tutto ciò che caratterizzava il valdismo medievale è stato azzerato, come ho detto. Però, e questa è la morte, ma dico anche risurrezione. Perché uno si chiede: ma allora perché i valdesi hanno aderito alla riforma? Se l'adesione alla riforma ha significato la perdita di tutte queste loro caratteristiche che ho indicato, tanto è vero che ci fu un dibattito interno alla comunità valdese e ci furono dei valdesi che erano ferocemente contrari a questa adesione, perché dicevano: è un tradimento, noi tradiamo tutta la nostra storia. E invece no. Allora, perché hanno aderito? Hanno aderito per un motivo solo: che in tutta la discussione con i riformatori che ha preceduto l'adesione alla riforma, in tutta questa discussione i valdesi hanno constatato che i riformatori ragionavano sempre e solo in base alla Sacra Scrittura, che era esattamente ciò che loro avevano fatto per 350 anni, solo che loro davano della scrittura una lettura, diciamo, letteralista, biblicista, appunto sine glossa, quello che c'è scritto alla lettera. Invece i riformatori davano della scrittura una interpretazione più profonda, una interpretazione che aveva una chiave di lettura nuova e che i valdesi più avvertiti hanno colto come una chiave di lettura benefica, e cioè la chiave di lettura della giustificazione per grazia mediante la fede, come chiave interpretativa di tutta la scrittura. E quindi loro, i valdesi, hanno capito che la critica, diciamo, che la riforma ha fatto al movimento valdese medioevale era una critica dettata sostanzialmente dallo stesso principio che li aveva fatti nascere e li aveva portati avanti attraverso questi 350 anni. Per cui l'adesione alla riforma è stato, secondo me, questo è naturalmente una lettura che io vi propongo, un inveramento del principio costitutivo del valdismo medievale, che era appunto l'autorità sovrana e superiore della Sacra Scrittura. Quindi questa morte non è che ha risuscitato un altro movimento, ma è risuscitato quel movimento altrimenti, quel movimento in altro modo. Questo è quello che credo e quello che penso sia accaduto. Per cui la domanda del nostro tema: quale ruolo? Nessun ruolo. Nessun ruolo se non, se volete, se non l'espressione di una esigenza di riforma che non è nata con Lutero, è nata molto prima, e questo è il valore, credo, del tema come è stato formulato la riforma valdese, riprendendo appunto quello che il Buonaiuti ha detto della prima riforma, cioè il ruolo non è la riforma di Lutero, la riforma di Calvino, eccetera, è totalmente indipendente, non c'è stata nessuna influenza. Naturalmente qualche storico ha voluto omaggiare i valdesi chiamandoli Mater Reformationis, ma non sono stati la madre della riforma. La madre della riforma è la parola di Dio, che è la madre anche del movimento valdese, e anche, io credo, la nostra propria madre.
Grazie.
Il professor Ricca ci ha intrattenuti per tutto questo tempo che è passato così veloce. Grazie alla sapida dottrina fondata sulla conoscenza della storia e i documenti che hanno fatto la storia del movimento valdese dalla nascita, direi, alla modernità. Per cui abbiamo, mi pare di aver capito, che il ruolo del movimento valdese è l'essere nato come riforma.
Sì.
Come giustamente aveva intuito Buonaiuti in sintonia con Francesco e con Gioacchino da Fiore. Per cui nella cosiddetta grande riforma ecclesiastica ed ecclesiale del Cinquecento ha continuato il suo itinerario storico, confrontandosi con questa grande riforma, ma procedendo in un'autonomia che ha pagato cara, omologandosi almeno nel ruolo della compagnia, del mettersi in compagnia con i grandi riformatori, e ha pagato un riconoscimento di libertà solo nell'Ottocento, coi re di Sardegna. E poi con lo Stato italiano unitario. Ma, come vedete, ha mantenuto una sua identità di riforma indipendentemente dalla grande riforma. Quindi le siamo gratissimi, Ressolo, di questa sua lezione così, così piena di saggezza e di conoscenza storica. Adesso lasciamo la parola a chi tra noi vuole intervenire e porle delle domande. Prego.
Per favore, può dirci quali sono le motivazioni per l'unione dei valdesi con i metodisti?
Sì. Qui arriviamo all'oggi. Altre domande?
Di là, per favore. Aspetti che c'è il microfono, così sentiamo.
Il Papa a cui faceva riferimento, Giovanni 22 o 23, è quello sortito, diciamo, dal conclave di Pisa alla fine della cattività avignonese, o è Giovanni 23esimo dei nostri giorni, cioè Papa Roncalli?
No, è del Medioevo.
Sì, è il Papa di fine 300. Che c'erano a un certo punto tre papi, no? Quello d'Avignone, quello di Roma, che non si dimettevano. I cardinali decidono di farne un terzo, che era appunto Giovanni 22, che qualcuno dice che Papa Roncalli, sì, assumendo quel nome lì, l'ha in qualche modo sdoganato, no?
Sì, sì, ma
sì. Grazie.
Io stesso mi perdo un po' in questi calcoli, perché appunto ci sono papi e antipapi, però questo non era un antipapa, era proprio un papa. Ma sarà allora Giovanni 22. Ma è comunque di quel periodo lì. Vabbè, altri?
Buonasera. Sentivo nelle sue parole una qualche nostalgia per il valdismo antico, no? Per il valdismo medievale. Non so se è stata solo la mia impressione o sia la realtà. Infatti mi chiedevo, poi chiaramente la storia non si fa ovviamente cui se, di fatto il valdismo originario avrebbe portato un contributo originario alla riforma o in generale alla Chiesa nel suo complesso o alla comunità cristiana nel suo complesso? Mi viene in mente, prima citava i valdesi calabresi, no? È una storia tipica, nel senso che un nobile, un signorotto calabrese ospita dei valdesi, sembra che fosse valdese pure lui, almeno ospita dei valdesi in Calabria. Questi vivono per 200 anni dissimulando, comunque vivendo pacificamente in mezzo ai monti calabresi. Nel momento che un calvinista o un riformato li avvicina, questi si espongono e purtroppo finisce con una strage. Per cui mi chiedo, ecco, che valore, cioè, come giudica questo passaggio alla riforma luterana, che poi è stato alla riforma in generale, che poi di fatto è stato un tradimento del Valdo originario. Un'altra piccola domanda. Gli eretici, diciamo, catturati a Sirmione, no? Si dice che fossero catari, o patarini. Poteva esserci qualche valdese anche in mezzo. Parlo del 1200, quando Alberto della Scala assalta Peschiera e cattura 200 eretici.
Poteva esserci qualche
valdese in mezzo, cioè.
No, i valdesi sono menzionati.
Ah, c'erano anche loro?
Sì, sì, i poveri di Lione era il nome originario dei valdesi e sono menzionati qua in questa cosa di Verona, nel Sino di Verona, sono menzionati i poveri di Lione, che era esattamente il nome dei valdesi originali.
No, ma non mi riferisco al Sino di Verona, mi riferisco alla cattura di 200 eretici a Sirmione, che poi in parte furono anche bruciati all'arena. Mi chiedevo se c'erano anche dei valdesi tu lì. O dei poveri di Lione. Grazie.
Un attimo. Una domanda. Prima ha detto che i valdesi sono stati condannati, mentre Francesco, che faceva le stesse o diceva le stesse cose, la Chiesa l'ha protetto. Volevo capire meglio questo passaggio. Le ha detto, ne parleremo un'altra volta.
Sento male.
Anch'io non ho sentito bene.
Quale passaggio? Se parla senza microfono lo capisco meglio. Che...
Perché Francesco non è stato scomunicato. Perché Francesco non è stato scomunicato.
Ah, bene, bene.
Lei ha concluso dicendo che appunto accordandosi con i riformatori svizzeri il valdismo ha trovato ancora l'originaria chiave di interpretazione del Vangelo. Allora, secondo me i valdesi all'inizio il Vangelo sineglossa, come diceva Francesco, prendeva proprio il discorso della montagna, come lei ha sottolineato, come fondamento. Mentre i riformatori della Grande Riforma hanno preso Paolo e il problema della giustificazione, e penso che questo problema della giustificazione all'uomo moderno di oggi dica di meno che il discorso della montagna.
Penso che basti, perché ce ne sono già di domande.
Sì. Può cominciare. Grazie, sì, grazie di tutte queste domande. Ecco, dunque, la prima domanda. Nel 1900, mi pare 74, 80, non mi ricordo esattamente quando, i valdesi e i metodisti si sono uniti in una chiesa che a livello nazionale è la Chiesa Evangelica Valdese, e a livello locale ogni comunità conserva la sua fisionomia particolare, per cui se la comunità è tradizionalmente metodista resta metodista, tradizionalmente valdese resta valdese. L'unione è avvenuta su una piattaforma teologica comune, perché i valdesi sono appunto riformati, quindi appartengono al movimento, diciamo, alla riforma calvinista sostanzialmente, mentre i metodisti nascono in Inghilterra dalla Chiesa anglicana, sono un movimento di risveglio che ha naturalmente anche le sue caratteristiche dottrinali, eccetera, però nulla impediva l'unione con i valdesi, e quindi è stata realizzata, anche perché naturalmente le circostanze storiche hanno favorito questo incontro. l'unione è bella così come è stata concepita, appunto perché si tratta di una unità organica, c'è un unico sinodo che governa tutta la Chiesa, c'è un unico governo espresso dal sinodo per tutta la Chiesa, ma nello stesso tempo non c'è l'assorbimento, l'annullamento delle particolarità delle singole chiese locali, e quindi si salva, da un lato si ottiene una unità reale e dall'altra si salvaguarda la diversità particolare delle chiese locali. Sostanzialmente questo è il cosa, è una, mi pare un buon modello, mi pare un buon modello. Con altre chiese evangeliche, come ad esempio la Chiesa Battista, c'è collaborazione a livello locale, ma non c'è una comunione analoga per due motivi. Il primo è che le chiese battiste non riconoscono il battesimo dei bambini, che noi invece, noi e i metodisti, praticano, non in maniera esclusiva naturalmente, ma riconoscono che il battesimo dei bambini è una forma legittima di battesimo cristiano. Invece i battisti no, come anche i pentecostali no, non riconoscono. E questo è un ostacolo per la piena comunione, perché la piena comunione esige che si sia d'accordo sull'Evangelo, cioè sul messaggio e sulla comprensione dei sacramenti, almeno dei due sacramenti fondamentali, battesimo e cena. Quindi c'è collaborazione ma non c'è unione, e così con altre chiese evangeliche. Non so se basta. Ecco. Su Giovanni abbiamo chiarito. Ecco, la questione della nostalgia, certamente, guardate, certamente, anche venendo a quello che diceva lei, una certa nostalgia c'è. Per questo noi siamo lealmente, cerchiamo di essere lealmente riformati, ma non dimentichiamo questa eredità medioevale che, come ho cercato anche di dire, ha molti punti importanti a suo favore. È molto difficile dire se sia stato un bene o un male, diciamo, un guadagno o una perdita, l'adesione alla riforma. È molto difficile. Io ho sostenuto la tesi dell'inveramento, cioè di un altro modo più profondo di vivere e realizzare a livello di Chiesa il principio costitutivo del valdismo originario, che era la Sacra Scrittura, l'autorità della Sacra Scrittura. Perché questo è ciò che unisce valdismo originario e riforma, l'autorità della Sacra Scrittura. La fonte della fede, della vita, la norma, eccetera. Ecco. Io credo che sia stato quindi positivo, però capisco che, proprio per quello che diceva lei, e cioè il fatto che il valdismo medioevale dava tanta importanza al sermone sul monte come regola di vita dei cristiani, non solo a livello individuale ma anche a livello di comunità, questo è qualche cosa che la riforma, la grande riforma, la riforma classica non è forse riuscita a realizzare così come l'hanno realizzata i valdesi medioevali. Forse nel secolo scorso c'è stato un teologo luterano, tra l'altro, un grande martire anche della fede cristiana, Dietrich Bonhoeffer, che appunto ha scritto un libro intitolato Sequela, che praticamente riprende esattamente e sostiene che il cristianesimo oggi si decide nella sequela di Cristo, nella sequela di Cristo, e questa sequela di Cristo lui la descrive commentando il Sermone sul Monte e parlando della famosa grazia a buon mercato che facilmente viene distribuita così dalle chiese indiscriminatamente e irresponsabilmente. La grazia a buon mercato, che non costa niente, il perdono così smerciato, svenduto, no? Cioè il perdono senza pentimento. E quindi il fatto che Bonhoeffer nel XX secolo abbia praticamente ridato attualità, valore, importanza decisiva al Sermone sul Monte, cioè a vivere il cristianesimo come ubbidienza al Sermone sul Monte, è certamente qualcosa che fa riflettere. Quindi è vero quello che diceva lei, cioè che i valdesi erano in Calabria da 200 anni e grazie al cosiddetto nicodemismo, cioè a questo mimetismo, a questo mimetizzarsi, per cui non sembravano sembravano cattolici un po' strani, ma pur sempre cattolici. E quindi sono sopravvissuti. Quando invece è venuto Giovanni Luigi Pascale, che era stato formato nell'Accademia di Ginevra di Calvino e ha reso queste comunità valdesi riformate con una chiara posizione riformata, sono stati sterminati. E se voi andate oggi a Guardia Piemontese, che cosa troverete? Troverete che questi parlano l'occitano, hanno ancora conservato quasi perfettamente, meglio che nelle valli valdesi, il dialetto dei loro padri, ma sono impermeabili a qualunque discorso di fede valdese, impermeabili. Sono stati completamente
annientati,
ma annientati dentro, oltre che annientati fuori, annientati dentro, una cosa spaventosa, sì. Per dire, ora che cosa è meglio? Certamente c'è stato un martirio, c'è stato un genocidio, c'è stata una distruzione non soltanto di tante vite, ma anche di tutti questi che sono stati, che hanno abiurato per salvare la pelle, però hanno, è stato anche quello un omicidio spirituale, ma non meno grave di quello che ti toglie la vita, ti toglie l'anima. Capito? Quindi è una cosa spaventosa quello che... Però che cosa era meglio? Restare in una certa ambiguità oppure prendere una posizione, pagare il prezzo? Io non so decidere, non so rispondere a questa domanda, però ecco, però resta il fatto che il richiamo al sermone sul monte, alla vita apostolica, eccetera, questo è un valore assoluto che il nostro cristianesimo, di cui il nostro cristianesimo ha bisogno. E quindi in questo rispondo anche a lei. È vero quello che lei dice, mentre il valdismo medievale ruotava, cioè concepiva il cristianesimo a partire dal sermone sul monte, la riforma lo ha concepito a partire dalla giustificazione per grazia mediante la fede. Lei dice oggi siamo più sensibili al tema del sermone sul monte che alla giustificazione. Io spero che sia vero quello che lei dice. Spero che sia vero. E ho paura che non siano né qualcuno né con l'altro. E infine, no, devo rispondere. Perché Francesco non è stato scomunicato? Questa è una bellissima domanda. Naturalmente io non voglio parlare, come si usa dire, in re aliena di cose che non mi competono. Però, come dicevo, e questo tutti lo sanno, voleva fare una... chiamava la sua famiglia spirituale Societas, un termine assolutamente laico. Francesco voleva essere laico. Perché ha accettato a un certo punto la tonsura e ha accettato su consiglio del vescovo di Ostia, che era il suo amico e che diventerà poi Papa Gregorio IX, se non erro, ecco, perché questo vescovo gli ha detto: caro Francesco, se tu vuoi che il tuo movimento sia riconosciuto, devi entrare nell'ordine. Ecco. Se resti laico, non sarà mai riconosciuto. Anzitutto perché il laico non può predicare. Tu non fai altro che predicare, predichi anche agli uccelli, alle trote e al sole. Dunque, se non fai altro che predicare, se resti laico non lo puoi fare. E quindi devi entrare nel clero. Non lo voleva fare. Ha scelto il gradino più basso, che più basso non si può, cioè suddiacono, proprio l'ultimo, però dentro, con tanto di tonsura. Ecco perché non è stato scomunicato. Per tutto il resto, cioè per la qualità della sua scelta, di povertà, e per l'attività di predicazione che lui svolgeva. Quando io ho letto gli scritti di Francesco, che non sono neppure tantissimi, mi sono stupito. Sapete di che cosa? mi sono stupito della quantità di citazioni bibliche che ci sono in questi testi. Mi sono stupito, non immaginavo. È tutto infarcito. Del resto, lo sapete tutti, quando nel 1210 circa, gli dicono, il Papa gli dice, ma devi scrivere una regola. Dico, no, non ho bisogno di scrivere una regola, è già scritta, è il Vangelo. Questa è la mia regola. E ha resistito per 10 anni a non scrivere la regola, perché la regola è già scritta. Ma alla fine ha dovuto cedere. E allora ne ha scritta una che non andava bene, poi ne ha scritta un'altra che finalmente andava bene. E è avanti di questo passo. Ma per dire che la qualità di questa, chiamiamola riforma, è eccelsa, ma, ripeto, l'ha potuta fare unicamente alla condizione di entrare. Perché a quel tempo, guardate, a quel tempo, e anche per tanto tempo dopo, durante la Chiesa era sostanzialmente il clero, quella era la Chiesa. Il laicato era un'appendice più o meno irrilevante.
Ma questa ecclesiologia ha continuato ed è stata ampliata col Concilio di Trento, è stata ribadita col Concilio Vaticano I, ha dovuto attendere il Vaticano II per essere superata. Poi ci sono stati 40 anni di ibernazione del Vaticano II col Papa polacco, col Papa tedesco, e finalmente con questo Papa pare che si recuperi. Io parlo in maniera chiara, sono abituato a parlare in maniera schietta, e vorrei però concluderle con una provocazione. Quando lei mi ha anticipato appunto questa provocazione, cioè il periodo dei 350 anni in cui i valdesi sopravvivono entrando nella clandestinità, allora io noterei in questo un legame con la grande riforma, anzi con gli avvii della grande riforma, nel cosiddetto nicodemismo del movimento valdesiano, beneficio di Cristo, tanto per intenderci, no? Quindi l'azione di Benedetto Fontanini da una parte, di Marcantonio Flaminio dall'altra, e di tutti coloro che poi o resteranno in questa semiclandestinità, vedi il circolo di Viterbo, Cardinal Reginald Paul, Giulio Gonzaga, eccetera, lo stesso Michelangelo con Vittoria Colonna, e quelli invece saranno costretti ad andarsene, tipo Bernardino Chino, Pietro Martire Valmigli, eccetera. Sì. Ecco, non è possibile cogliere una analogia o un precorrimento nella clandestinità o nel nicodemismo del movimento medievale valdesiano con quello che sarà l'analogo, ma mutatis mutandis, nicodemismo del movimento di Juan de Valdés agli inizi della riforma, che verrà stroncato nonostante la pubblicazione nel 1543 a Venezia del beneficio di Cristo. Ecco l'ultima conclusione di questo nostro discorso.
Sì, sì, no, ma è giustissimo, e questo mi consente di dire che quando si parla di riforma bisogna aver chiaro che è un termine con diversi soggetti, chiamiamoli così. C'è la riforma protestante, chiamiamola, articolata in tante maniere, ma comunque è un soggetto. C'è la riforma cattolica, che è di due tipi. La riforma cattolica, come si è espressa nel Concilio di Trento, che è anche stato riforma, soprattutto su due piani. Uno, la scomparsa del vescovo principe, cioè proprio, diciamo, di questo costantinianesimo estremo in cui il principe era nello stesso tempo il capo politico, oltre che religioso, di un territorio. Questa figura scompare con il Concilio di Trento. E l'altra cosa della riforma cattolica tridentina è il catechismo. Il catechismo, che è la copia cattolica del catechismo di Lutero, perché Lutero ha capito che c'era un'ignoranza cristiana assoluta in tutta la Chiesa europea e ha creato due catechismi. Tutti i riformatori hanno scritto dei catechismi e l'Europa ha cominciato a essere catechizzata. C'è uno storico francese, mi sfugge il nome, morto da poco, che sosteneva giustamente che la cristianizzazione dell'Europa è cominciata nel 500, con la riforma da un lato e la riforma tridentina dall'altro, il catechismo famoso tridentino. Questa è una... Ma questa riforma tridentina è anche stata una controriforma, sia contro la riforma protestante, sia contro l'altra riforma cattolica, appunto, che è stata menzionata, di Juan de Valdés, Beneficio di Cristo, Reginaldo Pol, il cardinale Contarini, il cardinale Morone, processato, cardinale Morone, sotto processo, mandato in galera dalla Curia Romana. Cioè, quando si dice controriforma, si dicono due cose: contro la riforma protestante, ma prima ancora contro la riforma cattolica, dentro la Chiesa cattolica, che è appunto quella che è sopravvissuta grazie a una semiclandestinità, forse direi io, una semiclandestinità un po' nascosta, un po' invece evidente, tanto che molti sono stati incarcerati, molti sono stati mandati in esilio, eccetera, eccetera. Quindi il quadro è molto mosso, molto mosso. C'era appunto questo che era quello che viene chiamato un cattolicesimo evangelico o un evangelismo cattolico, che era proprio di questi alcuni cardinali, Contarini, Paul, eccetera, e quindi insomma il quadro era molto mosso, e è bene che noi lo sappiamo, è bene che noi siamo al corrente di tutto questo, perché vediamo da un lato diciamo le forze evangeliche che operavano sia nella riforma protestante ma anche fuori dalla riforma protestante, e così è sempre stato e così deve essere, insomma, perché la parola di Dio, dicevo, non è incatenata e quindi compie la sua opera, lo Spirito soffia e crea le cose nuove per Dio e per la salvezza del mondo.
Grazie.
Grazie a voi.
Ringraziamo ancora il professor Ricca e speriamo di averlo prossimamente ancora tra noi. Buonanotte a tutti e arrivederci.